Allora, vi leggerò una prima parte del bellissimo libro L'ombra dell'ombra, di cui siamo qui a parlare. Poi faccio un altro intervento dopo, ma lascio la parola soprattutto alle belle cose che diremo. Però così entriamo un po' nell'atmosfera. Con gli stivali a tacco alto, Valencia batteva il ritmo della marcia e con le mani dietro la schiena, lo sguardo perso fra la gente che passeggiava, fermava di tanto in tanto la sua attenzione sui militari sudati, su Odiglia un po' più in là, due fiocchi gialli enormi nelle trecce, e sui bambini che tentavano di far volare un aeroplanino ottenendo soltanto una strage di cappelli e le rimostranze dei gentili esponenti della piccola borghesia. Il sole, quel regalo di ogni giorno, a cui pagheremmo con piacere per poterlo ammirare, se non avessimo il cappello vuoto, compose il poeta. E cercò di registrare nella memoria alcune di quelle parole, qualche verso, da usare in seguito magari. Se per gli altri scrivere significava mettere la vita su un foglio di carta, per il poeta la vita stessa era fatta di fogli invisibili sui quali scrivere e per i quali soffrire, nel tentativo di riportarli poi sulla carta vera a ogni sorgere del sole. Approdò a un piccolo spaccio di bevande vicino al chiosco dove suonava la banda. «Capo, cosa le do da bere?» domandò il venditore. «Un bicchiere di chia, Simon». L'uomo, con quella sua barbetta da capra che gli aveva meritato vari soprannomi, servì la bibita e tracciò una nuova riga in coda alle altre su un foglio stropicciato. Aveva pattuito con il poeta un pagamento di 25 bevande in cambio della poesia che dava lustro allo spaccio, scritta a caratteri floreali e variopinti. «Da Simon ci son bevande sempre fresche e delicate, se il calore è molto grande, tutti qui vi dissetate». Il poeta beve un sorso e guardò verso il palco dove la banda suonava le ultime battute in crescendo della marcia Álvaro Obregón. Un momento insolito attirò la sua attenzione. Dalla scalinata sul retro del chiosco, un uomo, di cui il poeta non poté distinguere la faccia, si avvicinò al suonatore di trombone, estrasse dalla tasca del panciotto una piccola pistola e, senza esitare, la piantò alla tempia del musicista e sparò. L'assassino guardò verso il pubblico e per un attimo i suoi occhi si incrociarono con quelli miopi del poeta, che non riusciva a mettere a fuoco i tratti del volto. Fermín Valencia si sfregò la faccia mentre la banda continuava a suonare senza rendersi conto di ciò che era accaduto all'ultima fila. L'assassino scavalcò la ringhiera sul fianco sinistro del chiosco e si lanciò di corsa fra i gruppi di spettatori. Il poeta si portò la mano alla cintura solo per assicurarsi di non avere con sé la pistola e rimase fermo mentre l'uomo attraversava la strada e scompariva nei vicoli del quartiere di Tacubaya. La musica si era interrotta e si udivano le grida del pubblico. Mentre i compagni del musicista assassinato si accalcavano intorno a lui, il poeta cercò di ricostruire mentalmente la scena a cui aveva assistito. Un uomo era salito sul palco, si era avvicinato alle spalle del suonatore di trombone e lo aveva ucciso. Portava il panciotto. La faccia non ricordava la faccia, ma solo un berretto con visiera, come quelli che usano gli autisti delle macchine di lusso. E poi aveva sparato con la sinistra. Un mancino. Santo cielo, doveva pur raccontare qualcosa a Pio Quinto Manterola. Maledizione. Se non fosse stato per la sua miopia, si avvicinò alla scaletta del chiosco e salì facendosi largo a gomitate. Nonostante fosse così piccolo di statura, il poeta era un uomo che incuteva rispetto, forse per merito dei suoi curatissimi baffi o per quello sguardo pieno di amarezza che a volte gli brillava negli occhi. Rimase a contemplare il sangue che sgorgava dal piccolo buco annerito sulla tempia dell'uomo e la macchia che si allargava sul palco del chiosco. Fissò lo sguardo negli occhi brutalmente aperti del defunto, lo sguardo della morte. Quante volte se l'era trovato di fronte e non era ancora riuscito a capire se in quello sguardo c'era la testimonianza dell'ultimo brutale dolore sofferto, dello strappo dal corpo abbandonato per sempre, o se era il frutto dell'incontro con l'aldilà. Nel dubbio, il poeta era diventato ateo. Qualcosa gli diceva che lo sguardo della morte poteva essere il risultato della prima visione di Dio. E se così era, lui non voleva aver nulla a che vedere con quel tipo. «Largo, gente!» ordinò ai musicisti, ormai in preda al panico. «Come si chiamava il defunto?» «Sergente José Zevada», rispose il capitano e direttore della banda, che stringeva fieramente la sua bacchetta. Il poeta si chinò sul morto e gli chiuse le palpebre, perché quegli occhi non continuassero a fissarlo. Gli ficcò le mani nelle tasche per esaminare il contenuto, elencando a voce alta i vari oggetti. Un fazzoletto col moccio, una fotografia di una signorina di bell'aspetto, un uovo per rammendare i calzini, un biglietto da un peso e 50 centesimi in moneta.